benvenuti, grazie di essere venuti. Inizio con l'appello. Ora, Zenate Massimo è presente. Devon Botti Giuliano, assente giustificato. Folgarait Sebastiano.
Presente.
Fornasa Luca.
Presente.
Gemmi Valentina.
Presente.
Modesti Riccardo.
Presente.
Peterlini Fausto.
Presente.
Pirati Priscilla. Il segretario mi ha detto che è assente giustificata, deve aver inviato una mail oggi. Trosse Barbara.
Presente.
Rolf Bruno.
Presente.
Stedini Luca.
Presente.
Zambelli Rachele.
Presente.
Bene, il consiglio è costituito. Iniziamo subito col primo punto all'ordine del giorno, che era quello per cui avevo chiesto a un vigile del fuoco, precisamente al contabile dei vigili del fuoco, di essere qui per comunicare alla comunità, per raccontare alla comunità quali sono i servizi che fanno, come è andato l'anno che sta finendo e quali erano i programmi per l'anno prossimo. Evidentemente però non è stato possibile per qualche incidente di percorso, per cui passerei subito all'approvazione del rendiconto finanziario 2024 di del Porto. Vi leggo la delibera abbastanza velocemente e, se volete, anche l'inventario di quello che i vigili del fuoco hanno in caserma. Il Consiglio Comunale, premesso che non ha delle disposizioni che regolano l'ordinamento dei corpi volontari dei vigili del fuoco, contenuto nella legge regionale 20 agosto 54, nell'articolo 11 del regolamento di esecuzione, approvato dal decreto del Presidente della Giunta regionale in data 1 dicembre 54, nella legge provinciale 13-82 numero 27 e nella legge provinciale 98-1988 numero 26, il rendiconto della gestione del corpo dei vigili del fuoco volontari terremoto relativo all'anno 2024 è stato presentato debitamente firmato dal comandante della cassiera. E io non vorrei leggervi tutti i conteggi, se c'è necessità ve li leggo, però mi interesserebbe di più sapere se qualcuno ha delle domande, se ha dei dubbi sui quali posso delucidarvi, tenendo conto che per quanto riguarda i vigili del fuoco in realtà so poco. Per cui io apro la discussione sulla delibera che avete in mano o che avete letto dall'area riservata. Vi chiedo se ci sono delle domande e sono pronto a provare a rispondervi. Prego, la parola al Consiglio. Non so chi vuole prendere la parola per primo, se qualcuno ha necessità. Ovviamente, per non perdere tempo, se non ci sono domande, metterei subito ai voti la delibera. Va bene, allora vi chiedo di mettere in voto la delibera sul servizio antincendio, l'approvazione del rendiconto del esercizio finanziario 2024 del Corpo di Vigili del Fuoco Volontari di Terranova. Chi è d'accordo alzi la mano. La delibera è approvata all'unanimità, se mi pare. Grazie a tutti voi. Ho sentito una porta chiudersi e aprirsi. Sì. Vi chiedo la seconda votazione per immediata esecutività. Chi è d'accordo? Ancora l'unanimità, segretario. Grazie mille al Consiglio. Passiamo subito alla seconda delibera. Che è il bilancio di previsioni sempre di vigili del fuoco di Terranova. Se volete vi riassumo la delibera e altrimenti ve la leggo nei particolari, tutti l'avete avuta nell'area riservata. Avete visto che abbiamo dato, l'amministrazione ha dato 2.000 euro di contributo ordinario, 2.440 euro di contributo straordinario per un corso che i vigili del fuoco dovevano fare e hanno fatto, mi pare, consigliere Modesti. No? Va bene. Avete visto le entrate, girando pagina avete le spese. Io vi chiedo se ci sono domande, anche se immagino che probabilmente non ve ne sono. Se non vi sono domande, metterei in votazione la delibera di previsione di approvazione di bilancio e di previsione dell'esercizio finanziario 2025 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Chiaranoro. Chi è d'accordo? Siete pregati ad alzare la mano? All'unanimità. Anche qui abbiamo la seconda votazione. Chi è d'accordo per l'immediata esigibilità? Alzate la mano. All'unanimità. Ringrazio il Consiglio. E passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che affiderei direttamente all'assessore Rossa. Prego, assessore.
Allora, modifica al regolamento comunale disciplinare il progetto Ripopoliamo Terragnolo per il sostegno alla natalità. Allora, sostanzialmente con questa modifica si propone allora, l'impianto del precedente regolamento rimane pressoché uguale, quindi quando c'è un nuovo nato c'è un bonus per il nuovo nato che viene associato al nido, se la famiglia vuole, allargato con questa modifica alla famiglia cooperativa, quindi rimangono massimo 500 euro o nido su scelta della famiglia o famiglia cooperativa. Questa modifica è stata introdotta con la motivazione, insomma, di riuscire a dare questo bonus anche alle famiglie che non iscrivono il proprio bambino al nido, perché l'amministrazione considera che ogni nato è una ricchezza per il nostro territorio, quindi si è voluto includere anche quelle famiglie. Dopo, ovviamente, insomma, decideranno le famiglie se utilizzarlo sul nido, e ovviamente chi non lo utilizza sarà indirizzato alla famiglia cooperativa. Dall'altro lato si voleva dare un aiuto ai servizi che ci sono sul territorio, quindi sia al nido, come è stato fatto in precedenza, sia all'esercizio commerciale, all'unico esercizio commerciale che abbiamo qua sul territorio, che è la cooperativa. Sostanzialmente è questo qua. La modifica, insomma, riguarda questa cosa qua.
Sì, abbiamo appena sentito la cooperativa, sono disponibili anche a fare un lavoro ad persona, nel senso portargli il buono in cooperativa, gli fanno un PLU, si chiama un PLU apposta, dove ci sono nome e cognome del cliente dal quale possono andare a scaricare un po' alla volta gli acquisti che vengono fatti. D'accordo con la cooperativa, scusa l'altro, si riferisce a alimentari per il sostentamento, chiaramente, dei più piccoli e dei meno piccoli, non si riferisce a alcol o altre cose, chiaramente lo definiremo espressamente nella convenzione che andremo a fare, nella mini convenzione, mini accordo che andremo a fare con la cooperativa.
Ecco. Sì, bisogna alimentare dei più piccoli e della famiglia, perché sappiamo che anche nella nostra cooperativa non è che ci sia un grande assortimento per il bebè, anche se è possibile, insomma, portarlo. Basta, insomma, che dopo questi soldi non vengano spesi, appunto, per alcolici e cose improprie, insomma.
E cose inutili. Io vorrei ricordare, prima di aprire la discussione, che a Fogaria e il bonus bebè si compone di 100 euro, è un kit di pannolini e poco altro, per un importo di 100 euro. Per cui l'amministrazione di Terragnolo già da anni mette a disposizione, non dico una grande cifra, però una piccola cifra che assieme a quella che sarà della provincia e assieme a quella che sarà dello Stato daranno comunque una mano ai nuovi genitori. Ecco, questo per puntualizzare che in certi momenti siamo bravi, anche noi siamo bravi, anche noi non come amministrazione ma come comunità. Ecco, io aprirei la discussione se l'assessore professor ha terminato.
Sì, sì.
Allora. Ecco, se ci sono degli interventi, siamo pronti da sottolineare e di elucidare.
Prego. Allora, a parte che resto perplessa che dopo un anno si ritorni di nuovo oltre al regolamento del sostegno alla nascita, che, come le avevo già espressamente detto l'altra volta, secondo me vincolare questo contributo a servizio o altro non andrebbe bene e non incentiva la nascita. Detto questo, com'è che funziona? È la cooperativa che verificherà cos'è che comprano queste famiglie, sì. Ma in base a cosa apre un
buon cioè, la cooperativa si apre tipo un buono, una posizione, mm-hmm. e come funziona quando c'è una persona seguita dai servizi sociali, ad esempio, mm-hmm. la cooperativa può dire no, non ti posso dare l'alcol, cioè parliamo di alcol in questo caso, perché le sigarette non vengono vendute in cooperativa, quindi la cooperativa vigila sul fatto che non si comprino alcolici. Dopo, per il resto, insomma, la famiglia può comprarsi quello che vuole.
Io posso andare a prendermi i cooperativi,
ad esempio? Beh, insomma, bisogna familiare.
No, questo è, no?
Io non ho sentito, scusate. No.
Dico, allora, cioè, a parte gli alcolici, il resto posso comprare tutto, dalle mangiare per gli animali fino a quello che voglio.
Allora, secondo me, è andato un po' oltre a quello che è il pensiero del bon per la natalità. Però siccome l'amministrazione mette in disposizione questi 700 euro e non andiamo a controllare che cosa scelgono in cooperativa, mettiamo dei vincoli, però non andiamo a controllare, ci fidiamo dei genitori e anche della cooperativa. Per quanto riguarda le puntualizzo che abbiamo cambiato il regolamento, sì, però abbiamo cambiato anche l'amministrazione, abbiamo cambiato anche un punto di vista riguardo quello che è il dovere dell'amministrazione rispetto ai residenti, non da residenti, andando a cercare di completare, come le dicevo un attimo fa, il servizio a una famiglia, ma che non è completato solo da noi, viene comunque supportato dagli interventi della provincia, come si è già letto sui giornali, e dagli interventi dello Stato. Direi che è un piccolo aiuto rispetto ad altri, però è sempre un piccolo aiuto che dà supporto. È chiaro che poi i punti di vista possono essere tanti, si possono cambiare e chiaramente ognuno può intendere come meglio crede. A noi sembrava una soluzione duplice, mettiamo al riparo da certe critiche che abbiamo avuto nella scorsa amministrazione di poca disponibilità verso quelli che sono le famiglie con i bisogni, con quelle famiglie che potrebbero avere dei bisogni, per cui diamo una risposta, che però nello stesso momento la stessa famiglia può scegliere di andare avanti con la proposta che era già emessa nello scorso regolamento. A noi sembrava poter scegliere, poter dare più opzioni, anche se sono due, lasciare la libera scelta ai genitori che ai rappresentanti delle famiglie.
Sì, la proposta perché era vincolata al servizio del nido, come l'avevamo espressamente detto l'altra volta, era molto restrittiva come cosa, cioè più che contributo era un sostegno al nido, non a sostenere la natalità. Comunque, vabbè, dentro di nuovo nel merito della discussione che avevamo fatto l'anno scorso, perché non so benissimo come che la penso. E boh, io ho una perplessità sull'articolo 3, che ho visto che è stato cambiato, che cioè le domande di contributo potranno essere presentate entro la fine dell'anno di nascita o di adozione del bambino. Se io partorisco il 31 di dicembre?
Sì, vabbè, ma è un caso. Sì,
è
sì,
un caso, però i casi ci sono, quindi com'è la gestione in questo caso?
Faremo un emendamento, lo metteremo a posto, che sì, se non altro il 31 di dicembre può fare domanda e forse la settimana
dopo. Beh, insomma, non è che non sappiamo che magari sono...
Però il regolamento di solito va seguito, nel senso io capisco che...
Io farei così, per tagliare la testa al toro, faremo un emendamento, lo presenterà la maggioranza, lo può presentare anche Barbara adesso, no? e si viene 30 al 31 di dicembre, visto che gli uffici sono chiusi e non si può andare a scrivere un bambino e a fare una domanda, si può fare entro la fine della settimana.
Sì, ma perché non l'avete lasciato entro i 6 mesi? Cioè, che problema c'era?
Perché si piaceva denotare quello che era l'anno, no? Allora questa qua è una proroga, ci riporta comunque il bambino nell'anno e non ci cambia praticamente niente.
Perché se entro i 6 mesi, io partorisco a ottobre, ho 6 mesi di tempo per fare la domanda. Se partorisco a gennaio, ho tutto l'anno.
Quindi
io non ho idea di fare il testo, lascio il posto a chi bisogna, però secondo me non capisco il problema che c'era dei 6 mesi del
insomma, la scelta dell'amministrazione è stata questa. Si può correggere in realtà, penso che ci possa stare.
Si può, beh, l'osservazione è anche corretta, sì, si può anche dire...
Non voglio essere polemica, però c'è la nostra
ma basta correggerla e basta.
Sì, basta dire, non lo so, allora entro gennaio dell'anno successivo.
Formalizziamo un emendamento che aggiungeremo al, e lo metteremo ai voti, così avremo anche, anche l'assenso di tutti, dove il regolamento verrà cambiato per quanto riguarda il limite temporale del 31 del 12, potremo passare anche al 31 gennaio dell'anno dopo. Non è un problema.
Sì, questo qua della, entro l'anno di nascita era stato messo per avere un quadro di quanto bisognava mettere a bilancio, per i nuovi nati. Perché insomma cambia se ce ne sono uno, due, cinque, almeno serviva il quadro e si riusciva a mettere tutto a bilancio, capito? Però va bene.
Va bene, formalizziamo un emendamento allora prima di metterlo, per prima di vedere se ci sono altri interventi. No. Volete formalizzarlo assieme? Non so, come andare da basso un attimo. Altrimenti basta cambiare il regolamento.
Sì, basta mettere entro, metterei entro il 31 gennaio dell'anno,
dell'anno successivo. Può andare bene?
Sì, sì, sì.
Perfetto. Ora mettiamo i voti prima di tutto l'emendamento. Chi è d'accordo? Alzate la mano. All'unanimità. Lo inseriamo nel regolamento subito, segretario. Per cui chi è d'accordo sul regolamento emendato come abbiamo appena deciso, vi prego di alzare la mano. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favore, astenuti, 1, 3 astenuti, contrari, nessuno chiaramente. Va bene. Ancora grazie. E immediatamente scusate, scusatemi se la seconda votazione, chi è d'accordo per l'immediata risposta, prego, alzate la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favore, astenuti, 3 astenuti e nessuno contrario. La 4, la delibera numero 4, è l'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata di gestione del CRZ e del CRM e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e o recuperabili e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti. Alla fine di quest'anno scade questa convenzione che era stata fatta dalla Comunità Rurale assieme a tutti i comuni del Trentino e dovevamo passare dalla comunità di valle all'Egato tutti quelli che sono i servizi riguardanti i rifiuti che vengono fatti in tutte le valli della Valle Agrina. E avete dato un'occhiata alla delibera, c'è tutta la storia per arrivare a quello che è la delibera di oggi. Questa delibera deve essere fatta in quanto l'Egato, pur essendo nato il 3 di settembre di quest'anno, scusate, non è ancora operativo. Per renderlo operativo devono essere ancora nominati i vertici, i rappresentanti dei comuni e quant'altro. La soluzione era rinnovare la convenzione che i comuni avevano in essere, che la comunità della Valle Agrina, che rappresenta i comuni, aveva in essere con la Dolomiti Ambiente. Allora, se volete ve lo riassumo leggendolo, perché non vorrei sbagliarmi nei termini e nei modi. Tenendo conto che la comunità della Vallagarina sta svolgendo il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati nei comuni della Vallagarina, e li salto, non li leggo, l'attuale svolgimento di suddetti servizi avviene in forma della convenzione fra enti. La comunità della Vallagarina, con nota 20.206 di data 31 dell'8, ha comunicato a tutte le amministrazioni interessate che in data 28 agosto 2023 è stato sottoscritto con Dolomiti Ambiente la convenzione per la concessione di servizi pubblici aventi ad oggetto la gestione del servizio di igiene urbana nella comunità della Vallagarina e della magnifica comunità degli Alti Canicembri, e la progettazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione di centri di raccolta per la durata di 17 anni. L'avvio della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio da parte di Dolomiti Ambiente è un inizio, come comunicato con nota sopra richiamata, il 1 settembre 2023. Le recenti modifiche normative, con particolare riferimento all'articolo 13 della legge provinciale numero 3 del 2006, prevedono l'adesione dei soggetti componenti ad Egato Trentino, con un conseguente trasferimento di competenza al nuovo consorzio secondo le tempistiche dettate dallo schema di convenzione di istituzione dell'Egato Trentino. La comunità della Vallagarina, con la deliberazione del Consiglio dei Sindaci numero 3 di data 17/2/2025, ha approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Egato Trentino. Come comunicato dal Consiglio delle Autonomie Locali, il processo costitutivo del consorzio si è concluso e il consorzio è operativo dal 3 settembre 2025. Il comma 7 dell'articolo 4 della convenzione istitutiva del Legato prevede espressamente che, fino a quando l'Egato Trentino non proceda ai sensi e nei termini del comma 1, valgono i bacini di raccolta esistenti riportanti nel quinto aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti. Stralcio rifiuti urbani approvato dalla delegazione della comunità provinciale del 26 agosto 2022. Allora, cosa significa? Che il Trentino è diviso in zone, in ambiti, in realtà si chiamano ambiti, atto. Le aziende che risiedono in determinati ambiti sono quelle che hanno vinto l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, per fare il disegno urbano, per essere chiari. La convenzione che è stata stipulata con l'Egato pochi mesi fa, in realtà non può essere attiva fino a quando, come vi dicevo prima, non è stato nominato il gruppo di consiglio di amministrazione ed è stato stabilito un regolamento di lavoro per l'Egato. A questo punto la soluzione è continuare a operare all'interno del nostro ambito, creato con Dolomiti Ambiente, nell'attesa, e questa condizione varrà fino al 2029, anche se in realtà l'Egato sarà attivo, si presume, dalla metà dell'anno prossimo, la soluzione che in comunità abbiamo trovato è quella di rinnovare quella che è la convenzione che oggi discutiamo. Ecco, per cui io non voglio aggiungere magari a altre delibere e quant'altro. Se avete delle domande, ponetemi, se sono in grado vi rispondo, altrimenti vi risponderò per iscritto durante la settimana dopo Natale. Prego. Voglio ricordarvi che con gennaio dell'anno prossimo, la Dolomiti Ambiente introdurrà la tariffa puntuale che darà ad ogni cittadino la responsabilità di produrre meno rifiuti, tenendo conto del fatto che l'unico rifiuto di cui si pagherà la rimozione è il rifiuto residuo. Il rifiuto residuo, tutti avete a casa una stella grande e piccola di merdaria, ogni volta che viene scaricato un camion, un lettore sul camion leggerà il codice che c'è sul bidoncino. Ogni svuotamento costerà 3,5 euro circa, e nella tariffa mi pare che sono previsti dai 5 svuotamenti fino ai 12 conforme quanto numerosa la famiglia. Perché faccio questo discorso? Perché alcune volte non si capiva come era formata questa tariffa, cosa si doveva spendere. Adesso è molto più chiaro. C'è una tariffa di base che sta a significare il costo del progetto, un'altra tariffa di base che sta a significare il costo della raccolta e la tariffa del residuo che sta a significare quante immondizie mandiamo in discarica. Tenete conto che ogni anno la provincia spende 50 milioni di euro per mandare il residuo o fuori regione o fuori anche Italia, nei termovalorizzatori o in altre discariche. Questo per inciso e per un chiarimento. Se ci sono delle domande, io vi prego di farle. Se sono in grado, come ho detto prima, vi rispondo, altrimenti vi risponderò per iscritto. Prego. Allora, mi pare di capire che non ci siano domande. Metterei quindi ai voti questa delibera. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani speciali assimilati, di raccolta differenziata di gestione di CRZ e CRM, di servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio di rifiuti differenziati e o recuperabili e gestione di abitamenti puntuali dei rifiuti. Chi è d'accordo? Ecco chi è pregato ad alzare la mano, prego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti a favore. Chi si astiene? 3 voti di astensione e nessun voto contrario. Vi ringrazio e passiamo all'altra delibera. Segretario mi dice che abbiamo la seconda votazione. Chi è d'accordo per l'immediata agibilità? Grazie alla faccia a mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti a favore. Chi è astenuto? 3 voti di astensione e nessuno contrario. Allora, questo qui è più che una discussione su questo regolamento qua, è un'assunzione di fatto di responsabilità e di regole, nel senso che è stato lavorato in comunità di valle, qualcosa è stato aggiornato, la maggior parte è rimasta come era progettata dalla comunità di valle e dalla provincia ambiente. Non ci sono stati grossi cambiamenti, se vedete non c'è nessuna scritta a fianco della base del regolamento, vuol dire che non è stato cambiato, non è stato aggiornato. Questo rappresenta il regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani per i prossimi anni di tutta la valle, a partire da San Nicolò Fontanelle per arrivare a Luciano Pancetti, per arrivare a Pugliese, Scottini, Teneri, fino dentro ai campi. E è chiaro che è un regolamento un po' restrittivo. Abbiamo visto delle cose che, insomma, sono un po' difficoltose da fare, però quello che si pensava in comunità, quello che si pensava nei incontri che sono stati fatti, che per promuovere un mondo migliore dobbiamo comunque impegnarci direttamente come persone e come comunità. Quindi il pensiero che è stato fatto, oltre che essere un regolamento restrittivo, è un regolamento che insegna, aiuta a capire. Se l'avete letto, avete visto i principi, avete visto come suddividere, avete visto cosa suddividere, avete visto cosa portare al CRM. È stata spiegata come deve essere la gestione di rifiuti non solo di Terragnolo, di Calgaria, degli altri centri, di Rovereto, con il rompo del regolamento che faranno nei prossimi giorni, quando già fatto anche a Rovereto, e sarà questo regolamento qui, in tutta la Vallagarina. Dove ci sarà volumite andente, ci sarà questo regolamento. Vi sono spiegate diverse cose, io non ve lo leggo, tante cose vengono direttamente dall'autorità, da area, e i regolamenti in realtà si assomigliano a Spettaglia, no? Per cui la base dei regolamenti viene istituita da Areva per l'appunto. Io non vi dico altro, ognuno avrà diritto, lo metteremo sul sito, cercheremo di farlo inviare da Dolomiti Ambiente a tutte le famiglie, se possibile, magari un riassunto, cerchiamo di capire, vediamo. Ecco. Se avete delle domande per quanto riguarda il regolamento, io non faccio altro che leggere quello che c'è scritto e cercare di capire quello che ho capito negli anni che mi sono occupato di immondizie da Rovereto fino a Marte. Prego, se ci sono domande. Se non ci sono domande, metto in votazione la delibera numero 5, l'approvazione del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Chi è d'accordo, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti a favore. Contrari? Astenuti? E 3 voti di astensione. E allora andiamo avanti con... Grazie ai consiglieri. Ah, segretario mi ricorda come sempre l'immediata eseguibilità della seconda votazione. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consiglieri d'accordo. Consiglieri astenuti? Sempre 3 consiglieri astenuti. Aspetta che lo cerco, non lo trovo più. L'approvazione del nuovo contratto di servizio per l'affidamento dell'incarico afferente alla riscossione ordinaria e coattiva di entrate tributarie patrimoniali e Trentino PD a Trentino Riscossione. Scade quest'anno alla fine dell'anno il contratto attualmente in essere con Trentino Riscossione. In base all'analisi sopra illustrata, leggo la delibera, principalmente in base all'esperienza acquisita in vigenza del contratto in scadenza, relativamente all'attività di riscossione ordinaria e alla riduzione di riscossione coattiva, appare opportuno confermare anche per i prossimi anni l'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A., in quanto società partecipata di questo ente. È riconosciuta Trentino Riscossioni come una società in-house. La Trentino Riscossioni S.p.A., in quanto società partecipata, e le attività di funzione medesime come meglio individuale dell'articolo 2 del termine di contratto allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante sostanziale, in quanto tale forma organizzata appare conveniente sotto il profilo economico, il raffronto dei potenziali costi che il comune dovrebbe affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi da erogare e dalla qualità del servizio reso dalla continua discussione. Mi pare che sono più di 10 anni che ci facciamo aiutare, sì, quasi 15 anni. Significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare per riferimento alle attività complessive svolte dalla società, anche in senso completamente complementare rispetto alle dotazioni standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l'intervento di Trentino Riscossioni costituisce un supporto completo alle attività degli uffici comunali, precisando comunque che la titolarità istituzionale, con l'unica eccezione dell'affido delle funzioni delle espressioni statutarie e coattiva, rimane in capo al comune, venendo affidata a continua discussione solo l'attività e non la funzione. Vuoi provare a spiegare queste due parole, segretario?
Che è utile, no? Perché quando poi il comune deve procedere a riscuotere coattivamente una somma, è Trentino Riscossione che fa tutti quei calcoli che sono propedeutici all'iniziativa processuale. Non so, qualcuno dovesse mai, come dire, si dovesse mai andare per tribunale o per commissioni tributarie, loro gestiscono tutta quella fase che è utilissima perché toglie il lavoro agli uffici comunali di calcolare gli interessi, anche la fase extraprocessuale, insomma.
Scrivere,
cioè calcolare, tutte poi.
L'affidamento a Trentino Riscossioni garantisce, ai sensi della normativa sopra richiamata, la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione ordinaria e coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico. Dato atto che, come sopra citato l'articolo 2 della legge provinciale numero 36 del 93 consente alla giunta provinciale di determinare nuove ulteriori modalità di diffusione di tributi locali, presumibilmente in stretta commissione con l'attività di Trentino Riscossione S.p.A. Per cui appare in prospettiva ancora più opportuno proseguire con l'affidamento di attività alla società stessa. Se vi sono delle domande.
Ma io volevo solo dire una cosa, che sinceramente con l'ordine del giorno ho visto anche il protocollo che è arrivato sul contratto qua della Trentino Riscossione, che è arrivato ai primi di novembre. C'è stato anche magari una gentilezza a farci prima, non 5 giorni prima del consiglio, tra approvazione tale, approvazione questa, approvazione quell'altro, cioè c'è una mole di documenti che è molto impegnativa, quindi noi voteremo spunto anche su questo, perché sinceramente non sono state date le possibilità di poter vedere e verificare con calma le documenti.
Sì, io accetto questi suoi dubbi, però il contratto di servizio era chiaramente inopinabile, non si poteva cambiare.
Ho capito, però un'informativa magari consigliere che si legano un po' con calma le cose, visto che è arrivato, vedo che c'è tutto quello del 5 di novembre. Questo è quello che penso io, se voi siete riusciti a vederlo prima e avete discusso, meglio per voi.
No, non è possibile, è una presa d'atto, un contratto di,
visto che
è
una presa d'atto,
un contratto di servizio con Trentino Riscossione è una presa d'atto, non è che puoi dargli.
Ma lei l'ha letto? L'ha visto i documenti? O l'ha dato per scontato che l'ha presa d'atto?
L'ha presa d'atto, io non
lo sapevo. Non sapessi,
l'ho letto, è uguale a quello dell'altra volta.
Io l'altra volta non c'ero, quindi non lo so. Va bene, comunque era solo una precisazione.
Va bene, io accetto la sua precisazione come sempre. Altre domande? Mettiamo i voti la delibera, l'approvazione di un nuovo contratto di servizio per l'affidamento dell'incarico, afferente alla riscossione ordinaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali a Trentino Riscossione. Chi è d'accordo? Pregate di alzare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consiglieri d'accordo. Chi è astenuto? E 3 consiglieri astenuti. Grazie. Immediata esibibilità? No, per questo concetto. Grazie. Assolutamente. Passiamo alle mozioni. La prima qual era? Ultime campi.
Sì.
Io non l'ho quella mozione, anzi ecco la fa. Allora. Passando al punto delle mozioni, chi dei consiglieri vuole esprimere e spiegarci questa mozione?
Faccio io. All'inizio, prima di tutto vorrei ringraziare l'architetto Walter, che ha visto che sul terreno la notizia ha già messo dentro l'intervento di potenziamento del pure che mi ha detto.
Previsione,
però non so se scontato che
non ci siano
problemi sulla stazione. Leggo io, allora, i sottoscritti consiglieri Gianni Valentina, Pirati Piscile, Ernst Bruno, dal gruppo consigliere Terragnolo Viva, premesso che le strade comunali delle frazioni pure che in di sotto i campi presentano alcuni tratti senza punti luce, che il tratto di strada comunale della frazione pure che va dalla Pied 1064 fino alla Pied 1110 è sprovvisto di illuminazione, che l'ultimo lampione della strada comunale di qui sopra è posizionato vicino alla fontana ad alcuni metri dalla Pied 1092, che quindi il tratto di strada comunale della Pier 1092 fino al bivio con la SP 138 è senza illuminazione, che il tratto di strada di accesso alla frazione Campi è privo di illuminazione, che il primo corpo illuminante della frazione Campi si trova in prossimità della bacchetta comunale, considerato che questo comporta pericoli per l'incolumità pubblica, soprattutto nel periodo autunnale e invernale, considerato che le strade vengono utilizzate al mattino presto e alla sera prevalentemente dagli studenti medi superiori che si recano alle fermate dell'autobus, preme ricordare inoltre che il tratto di strada comunale che dalla Pied 1092 arriva fino all'incrocio con l'SP 138 è sprovvisto di barriere di protezione, considerato inoltre che con delibera della giunta comunale numero 133 di data 20 settembre 2025 si è provveduto all'affidamento dei lavori di potenziamento dell'impianto di illuminazione della frazione Valduga con la posa di un corpo illuminante. Con delibera di giunta comunale numero 135 di data 1 ottobre 2025 si è provveduto all'affidamento dei lavori di potenziamento dell'impianto di illuminazione della frazione Stedileri con l'appoggio di due corpi illuminanti. Tenuto conto quindi che l'amministrazione sta effettuando interventi di potenziamento dell'impianto di illuminazione in alcune frazioni per agevolare, ma soprattutto tutelare l'uniformità dei propri cittadini, tutto ciò premesso e considerato ci impegnano il sindaco e la giunta a dotare di illuminazione il tratto di strada comunale della frazione 2, quindi dalla PIE 1064 fino alla PIE 1110, dotare di illuminazione il tratto di strada comunale della frazione 2 che dalla PIE 1091 alla fine dell'incrocio con la SP 138, dotare di illuminazione il tratto di strada comunale di accesso alla frazione campo fino alla battaglia comunale.
Ecco, allora io aprirei la discussione e non so se chi di voi ha voglia di intervenire, di andare ulteriormente a spiegare, altrimenti apro la discussione a tutti i consiglieri. Chi vuole intervenire?
Posso?
Consigliere Fogliare, prego.
Sì, esatto. Allora, noi ci siamo confrontati appunto riguardanti i tre punti. Allora, per quanto riguarda la richiesta, quella PUECAM, quindi dalla PIED, la prima che abbiamo fatto, dalla 1064 fino alla 1110, la richiesta c'era già stata effettuata dai residenti, quindi abbiamo già preventivato di effettuare i lavori durante i primi mesi del 2026. Per quanto riguarda invece la strada comunale frazione Cue, che quindi dalla PIED dal 1092 fino alla SP 138, quello che pensavamo di fare noi è, sì, è vero che dalla Fontana fino, per capirci, fino alla Casitea l'illuminazione non esiste, quindi pensavamo di mettere un lampione adiacente a quello che è l'ingresso della Casitea, per poi metterne un altro più avanti dove ci sarebbe lo svincolo, per capirci dove le persone vanno a parcheggiare per adesso, dove vanno nello slargo. Non riusciamo a capire bene per quale motivo l'illuminazione debba essere messa fino in cima, visto che anche tutti i ragazzi che prendono e vanno a scuola la maggior parte delle volte utilizzano o l'interno del PUECAM o vanno a prendere l'altra strada che è già illuminata. Mentre per quanto riguarda i campi, dopo la lascio finire consigliere Gerni, per quanto riguarda i campi si pensava più che a illuminare tutta la strada a potenziare l'illuminazione del sentiero che porta fino alla fermata, anche perché è più sicuro dal punto di vista delle persone. Un conto è fare un sentiero pedonale, un conto è mettersi da parte a strada. Insomma, questo è quello che pensavamo noi. Dopo mi dica lei o ditemi voi insomma quello che pensate.
No, beh, la strada quella lì che viene su dal tetto di sotto la usano specialmente cioè, i ragazzi che abitano in Casitea, quelli che abitano sotto sono quelli che fermata ai maveri, non è che prende la strada
non prendono la fermata quella su al Pueker, no?
Beh, io posso intervenire?
Sì, ma sì,
io il compito dell'amministrazione. Scusa, no, toccava lei.
No, sto finendo pensando, ma lì è un problema di non sapere dove mettere un altro lampione o no, il fatto che non ritenete indispensabile che venga messo?
Quel tratto di strada momentaneamente non era uno dei tratti di strada che ci eravamo preventivati di fare, se dopo viene fuori che per tutto il paese inizia a essere una problematica, ci mettiamo qua, ci confrontiamo, lo facciamo ben che volentieri. Ma momentaneamente noi abbiamo pensato sì di fare, ripetiamoci, il pezzettino di strada che vada per dare giù i fondi, perché lì comunque è completamente privo di illuminazione e c'è un'abitazione, sì. Fino alla Casitea arriverei un attimo dopo, ma pensare di illuminare tutta la strada, considerarmi momentaneamente, cioè inizia a essere un lavoro relativamente oneroso. Allora, oltre a quello, no, non è problema dei soldi, però il discorso finale è che se noi ci mettiamo adesso a guardare tutti i punti scuri che diventa ragnol, allora ne troviamo il velo.
Non è che ho messo tutti i punti scuri, quella strada lì, te dico, è frequentata dai ragazzi dell'Italia che vengono su e da altri che vengono su per prendere la fermata ai Mauri. Non penso che siano, cioè, che sono 150 metri, 100 metri di strada, venire su dall'ultimo lampione che volete mettere. Non so, non è che sono proprio giovani. Però non penso che sia l'ampione che fa la differenza, insomma.
No, noi abbiamo pensato che dobbiamo, come buoni amministratori, papà di famiglia, come si suol dire, andare incontro a quelli che sono i bisogni dei residenti, però tenere conto anche di altre soluzioni. Cosa voglio dire? Che altre soluzioni in strada ci sono percorribili, come ha detto il consigliere delegato Fondere. Una è quella all'interno della parte storica del Pueblo, dove abita Roberta, per capirci, e l'altra che è già illuminata. Allora, vederei un doppione illuminare un'altra strada quando ce ne sono già altre due possibili, in tutta sicurezza, senza automobili. Allora, secondo me, è più garantire sicurezza farli passare dove non ci sono automobili che dove magari ci sono automobili, strada stretta, pericolosa, oltretutto, come dice il dopo la carnice della mozione. Allora, secondo me e secondo noi, alcuni lampioni andiamo a metterli, li avevamo già preventivati, lo testimoniano i soldi che ci saranno a bilancio la settimana prossima. Non andiamo oltre perché non riteniamo che sia giusto andare a spendere dei soldi quando ci sono delle validissime e più sicure alternative. Allora, quello che vogliamo fare è trovare un compromesso tra quella che è la vostra idea e quella che è la nostra. E se a voi va bene, insomma, siamo disponibili secondo il nostro progetto e secondo il vostro progetto a mettersi assieme e a qualificare l'impianto elettrico, l'impianto pubblico. Se la vostra proposta resta immobile e ferma, allora noi no. Io dico subito no, non ci stiamo, allora votiamo contro alla mozione. Se invece vuole fare un percorso, come vi ha scritto ancora una volta, di collaborazione, siamo qua pronti a discutere.
A parte che sembrerebbe che la collaborazione deve avere sempre dal mondo, ma al di là di quello non riesco a capire il problema di mettere un lampione in quella strada che comunque ha frequentato lo stesso, perché lei magari non lo sa. E non so perché uno deve essere vincolato a dover prendere la stradina in mezzo alla stazione per andare alla fermata in due tempi quando c'è una fermata anche ai Mauri, non può andare ai Mauri a prendere la corriera. Mi dica?
A Valduga si va da una parte sola, tanto per vedere
sì, ma non siamo, va bene,
ma no, ho spiegato le ragioni.
Sì, ma non penso che
ho spiegato le ragioni e resto sulle mie ragioni. Se volete condividere il progetto, se volete condividere il progetto come vi ha mostrato qualche secondo fa il consigliere delegato a Folgare, siamo disponibili a metterci lì, fare un emendamento di mozione e a votarla tutti assieme. Se invece resta ferma sulla sua mozione, la maggioranza non è disponibile a votarla perché lo trova non un doppione, un triplione, perché ci sono già due strade che fanno un percorso. A me sembra che oltretutto le altre due siano, non interrompa, che le altre due siano molto più sicure, oltretutto una più larga e una in mezzo al centro storico, più sicure di così che andare a mettersi su una stradina dove veramente è pericoloso.
Più sicuro lo dice lei, perché magari la stradina in mezzo alla stazione è ghiacciata e non passa nessuno a mettere la sua. Non so, voglio dire, ma se ci stanno prendendo in un lampione, la stessa amministrazione non ha i soldi per illuminare una strada dall'inizio alla fine.
Ci stiamo perdendo in un'idea che è diversa dalla sua.
Sì, va bene, ho capito.
Però se vuole condividere quello che è la nostra idea, noi votiamo la sua mozione con le correzioni che se possiamo apportiamo, se è d'accordo lei. Altrimenti la bozziamo e andiamo avanti per conto nostro con gli opzioni che abbiamo in mente di mettere giù. Sì, vedete voi, insomma, volete meno di due minuti per parlarne, sospendiamo il consiglio e vediamo il tempo per...
Io non riesco, le dico, a capire il fatto di non illuminare tutta la strada quando, voglio dire, sono stati spesi soldi per illuminare strade che non servivano a niente e adesso lei mi dice che allora quello che abita le case Tea, che va la mattina a scuola, deve farsi la strada all'interno della frazione perché non c'è un lampione.
Ma si può sapere poi sulle strade che sono state illuminate?
Beh, ce ne sono strade, voglio dire, ci sono i lampioni da
tutto. Non stiamo a trasformare in un...
Noi l'abbiamo presentata così, se voi volete andare avanti e prendervi mezza della mozione che abbiamo fatto noi, spacciando la proposta, fate quello che volete, come
nessuno vuole nessuno vuole il merito.
Andiamo avanti, lasciamo perdere, è inutile discutere.
Vuole ritirarla? Vuole metterla
ai voti? Va bene. La voti contrario.
Chi è contrario alla mozione che ha presentato il gruppo Terranuova Udiva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voti contrari. Chi è a favore? E 3 voti a favore. Grazie. Il gruppo Terranuova Udiva ha presentato un'altra mozione, l'ha presentata a giugno e in realtà poi il Consiglio non si è più unito fino a due settimane fa. La lettera o le due righe che accompagnavano la mozione della consigliere di Lucia. Quelle, se volete, ve le leggo, però non essendoci la proponente e quant'altro, io le due righe allegate non le leggerei, a meno che non vogliate che le leggiamo. Il gruppo ha presentato questa mozione, promozione della pace e promozione della convivenza pacifica e del reciproco riconoscimento dello Stato di Palestina e dello Stato di Israele. Chi vuole presentarla?
Perché ha presentato questa?
Da tutto il gruppo.
È firmata da tutti?
È firmata da tutti. È firmata, no, anzi, in realtà non c'è una firma, è presentata dal gruppo. Vedete voi, insomma,
no, segretario, secondo lei, non essendo firmata,
è presentata dal gruppo. Io, se la volete leggere, per me sono disponibile.
No, io le chiedo, ad ascoltare. Andiamo a votare una mozione che dopo magari non era neanche, non si poteva neanche portare in consiglio, non so.
Per me la metto via, come abbiamo messo via quelle dell'anno scorso e dell'altra volta, però non c'è una firma, c'è la firma del gruppo, non le so dire. C'è questa lettera di accompagnamento della ex consigliere Sara Di Lucia, che è del 24 luglio 2025. Io, se volete, vi leggo quella, insomma, anche se non sarebbe proprio logico. Però la mozione, se a qualcuno interessa, io la lascerei leggere. Se
non è che se a qualcuno interessa, io le ho chiesto se, non essendo firmata,
non le so dire.
È possibile, cioè, che non stiamo qua che trattiamo una cosa che dopo non è
so
votabile.
Beh, io purtroppo non so dire, io le posso dire solamente, se vuole ripresentarla con una firma, io sono disponibile, io anche il segretario penso sia disponibile.
Se posso, segretario automaticamente, decaduta, perché non c'è più.
Sì, oltretutto decade automaticamente, perché non si può ripresentare una mozione con lo stesso...
Perché la promossa, la mozione viene, se non è firmata da nessuno.
Vedete voi, insomma, per me è lo stesso. Per me.
Non so perché c'è sempre questo, vedete voi, c'è un regolamento.
Perché a me piace darvi l'occasione per dire.
Ma sì, ma vedete, se c'è un regolamento non è ogni volta c'è una scoperta,
però mi
sembra di essere.
Facciamo,
so, va bene,
facciamo così. La
sì, ma non è quello del sindaco, mi scusi, ma se c'è un regolamento non può venire a chiedere a noi cosa dobbiamo fare.
Non abbiamo trovato un riscontro nel regolamento. È per quello. Se non c'è il proponente della mozione non si legge, ma siccome il proponente è il gruppo Terragnolo Viva, resta comunque un proponente.
Ma chi è che dice che effettivamente siamo stati noi a presentarla? Non è firmata,
è protocollata e deve venire da qualcuno del vostro gruppo, altrimenti non sarebbe.
Perché secondo lei uno non si mette qua una mozione con un logo della Terragnolo Viva, che non è del nostro gruppo, non può protocollarla.
Io sono dispiaciuto, la mettiamo via. La consideriamo decaduta. Vi ringrazio per la vostra presenza, il Consiglio Comunale termina qui. Auguro buona serata a tutti, auguro un buon Natale a tutti e vi ricordo che abbiamo un Consiglio il 29 di dicembre.